In altre parole.
Le parole, la voce, il pensiero di Laura Di Corcia, scusatemi, poeta, insegnante, è qui con noi oggi, terza puntata. Benvenuta Laura.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te Daniel.
Allora, in questo nostro giro del mondo tra geopolitica e geopoesia, ieri abbiamo parlato di social, di quanto influenzino il nostro modo di... informarci. Tu ci hai parlato giustamente dei discorsi di odio che arrivano anche da lontano, questa tendenza dannata di dividere in categorie buoni e cattivi l'essere umano. Oggi dove vuoi approdare, o meglio, da dove vuoi partire?
Ma volevo parlare proprio di social. Ieri ne abbiamo parlato, hai sollevato tu la questione e quindi mi piacerebbe approfondire un po'.
Li usi?
I social ti uso
no.
Adoratamente.
No, li usi? No,
mi piace. Ho capito, mi usi, li uso spudoratamente, quindi la risposta è sempre la stessa. Sì, sì, io li utilizzo, però bisogna dire che i social ci stanno, come dire, plasmando. Ci stanno plasmando da un punto di vista culturale e anche morale. Volevo citare a tal proposito un libro del filosofo coreano Byung-Chul Han, che si intitola La società della stanchezza. Che fondamentalmente cosa dice? Siamo stanchi, ma perché siamo stanchi? Perché lavoriamo 24 ore su 24. E per chi lavoriamo? Per i social. Lui dice che fondamentalmente c'è stato un passaggio rispetto alla società di fine 800, di inizio 900, che ha creato poi, come dire, anche i movimenti operai, eccetera, eccetera. Lì c'era un padrone esterno a noi e quindi si combatteva contro un padrone esterno che è anche più facile da riconoscere. In realtà lui dice che il passaggio che è avvenuto negli ultimi decenni è stato proprio quello di interiorizzare il padrone. Il padrone siamo noi che ci continuiamo a schiavizzare, ad autoschiavizzare, continuando a lavorare per i social. Non so se ti ricordi, a un certo punto c'era stato questo titolo molto, molto che saltava all'occhio di internazionale: per Facebook la merce sei tu.
Ah beh.
E non solo questo, per Facebook non solo la merce sei tu, ma sei tu che lavori gratuitamente, siamo noi utenti che lavoriamo e creiamo i contenuti per questo dispositivo, e questa è una cosa nuova, inusuale, che prima non c'era, insomma. E quindi fondamentalmente continuiamo a lavorare e questo crea la società della stanchezza. Siamo in costante performance, e qui cito un altro titolo, La società della performance di Andrea Colamedici e Maura Gancitano.
Ti fermo.
Mi fermi.
Eh sì. No, dimmi, troppa carne sul fuoco, poi dopo le cotture cambiano, sai, ci sono un po' di costine, la carne che deve essere invece al sangue, solo scottata, pollo e pesce non vanno insieme. No, aspetta, perché è una grigliata ghiottissima. Allora, iperlavoro. Molto interessante, non conoscevo questo filosofo coreano, però forse per non dare per scontato, quando si parla di iperlavoro, di questa stanchezza, di come abbiamo interiorizzato il padrone, è bene ricordarlo. Io non mi stuferò mai di dire, sfrutto il microfono, che questi social esistono, sono gratuiti e sembrano utili e ci intrattengono, magari strappano sorrisi a suon di gattini e di balletti e di like e di non like. Noi apostoli, ecco, sfruttano i nostri dati, i nostri comportamenti per vendere in questa società ultracapitalista. Parliamo di iperlavoro, ma stiamo vivendo un'epoca ultracapitalista. E questa cosa va ricordata, ed è per questo che questo filosofo, immagino, parli di padrone interiorizzato, padrone che ci schiavizza, perché poi i mezzi per renderci schiavi sono subdoli, no? Vanno a lavorare proprio sulla materia, come dire, la psiche, l'inconscio. Noi reagiamo come, come cagnolini nel laboratorio di Pavlov ed è aberrante. Allora si possono fare delle scelte, Laura Di Corcia. Tu ne hai fatta una, perché hai detto che li usi. Anzi, hai usato un avverbio, spudoratamente, mi interessa. Io invece mi considero, non ho ancora fatto l'analisi del sangue, del DNA, un uomo che ha tanto tanto componente Neanderthal. Per cui di fatto io li rifiuto, non li uso, non mi sono mai iscritto né a Instagram né a Facebook né a niente. Non sto dicendo che è meglio o peggio, però diciamo che questa stanchezza particolare non la provo. Tu come fai a difenderti, essere vispa, arzilla e con l'occhio vigile?
È una domanda interessante. Prima di tutto, allora, è quello che dico ai miei studenti. Non possiamo pensare oggi, come dire, di bypassare questo strumento. Oramai ci siamo dentro. Quando loro mi dicono, ma allora lei pretende che noi, perché io sono la prima che li usa e sono la prima che dice stiamo però attenti. No? Bisogna, come sempre, avere una consapevolezza critica. Sappiamo che questo strumento è un'arma a doppio taglio. Non è per forza tutto negativo, però è un'arma a doppio taglio. Volevo tornare, questa cosa che dicevi, molto giusta tra l'altro, nel fatto che stiamo vivendo un periodo di capitalismo sfrenato, ancora più, come dire, senza freni e senza controllo rispetto a quello a cui eravamo abituati prima dei social. Sì, i social usano i nostri dati per predire il futuro. Hanno una specie di, come dire, sfera di cristallo da cui riescono a predire il futuro. È un capitalismo della sorveglianza, si parla di capitalismo della sorveglianza, è un altro titolo famoso che consiglio ai nostri lettori eventualmente, perché sorvegliano i nostri comportamenti per capire oggi a te piace questo e domani ti piacerà quest'altro. E magari io influenzo anche e, come dire, spingo il tuo desiderio in una direzione. Il desiderio che non è un desiderio autentico, anche qui torniamo a questa parola, autenticità, è un desiderio, come dire, indotto. La pubblicità ci ha sempre, come dire, creato dei desideri. Continua a giocare con la nostra dinamica del desiderio, perché il desiderio non è mai, non si soddisfa mai. È una macchina che vuole rimanere sempre accesa. Questo è proprio, come dire, un elemento antropologico basilare per capire come siamo fatti. E quindi loro giocano con questa macchina del desiderio per creare sempre nuovi desideri e quindi sfruttare questa nostra
dipendenza.
Mancanza. È una cosa di cui parlavano i filosofi anche antichi, Platone, eccetera, eccetera. Il fatto che noi ci sentiamo sempre mancanti in un certo senso. Come possiamo riempirci? Ci dovremmo riempire con delle cose che vanno molto lontano rispetto a questi desideri materiali, quindi delle cose meno materiali. Però vediamo che questa società ci spinge in un'altra direzione.
Ma Laura, io ho una curiosità, proprio tu, perché ci hai parlato con la tua esperienza di insegnante, il tuo osservatorio privilegiato in contatto costante, quotidiano con i giovani. L'impressione che ho io, volevo una conferma o una smentita, è che in realtà questa dipendenza tocca più noi adulti che non i giovani. Almeno i giovani che ho frequentato, che vedo io, mi sembrano sì con sempre in mano il telefonino, ma da qualche parte un po' più accorti, meno...
Purtroppo qui ti devo
smentire,
nel senso che quello che vedo io nelle mie classi è qualcosa di estremamente preoccupante, purtroppo. Magari non sono attaccati ai social, o sono attaccati a dei social diversi, tipo TikTok, eccetera, ma c'è una dipendenza da gioco online.
Anche sì, certo.
Non si ha l'idea, ci sono dei giovani che non dormono la notte per giocare, arrivano il mattino a scuola insonni e ovviamente poco prestanti, perché hanno giocato tutta la notte con questi giochi online, eccetera, eccetera. E il fatto che il telefonino sia diventato parte integrante delle nostre vite non permette neanche più ai genitori di mettere dei limiti, come ai tempi, appunto, guarda, ti lascio giocare alla PlayStation, ma non so, dalle 6 alle 7, poi magari domani pomeriggio dalle 4 alle 5 e mezza, che comunque è un tempo lungo. Invece i ragazzi hanno i telefonini, se li portano in camera e passano le nottate a giocare ai giochi, ai videogames, insomma. Ci giocano anche durante le lezioni e io purtroppo, soprattutto quest'anno, ho riscontrato questo fenomeno che mi preoccupa molto.
Anche quello è un modo per tenere attaccato al telefonino, no? Il gioco, non solo la notifica o
Viene da
l'immagine.
rimpiangere la televisione che quando insomma uscì e prese piede venne vista come il demonio, penso a Pasolini, eppure era un elemento, un media ancora, come dire, poco pervasivo rispetto ai media che vediamo oggi, insomma, che contraddistinguono le nostre vite oggi.
Bene, cioè male.
Male.
Laura Di Corcia, io ti ringrazio perché siamo arrivati alle 8:30. Proseguiremo domani la nostra serie di discussioni, chiacchierate, ragionamenti alle 8:18. Ti auguriamo una buona giornata. Ringraziamo per essere stata con noi qui alla Rete 2. A domani.
Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie a voi.
Rete 2.